sera parleremo dei 100 anni dall'iniziazione, dal libro L'iniziazione di Rudolf Steiner, come si acquisiscono le conoscenze dei mondi spirituali. Questo libro risale a 100 anni fa, esattamente al giugno, la prima puntata è del giugno del 1905, sono passati 100 anni. Steiner aveva appena pubblicato La Teosofia nel maggio del 1904, pochi mesi dopo si accinse a questa nuova impresa, comunicare una via di acquisizione di conoscenze per accedere ai mondi superiori. Non era una via sensitiva come quella che si auguravano e cercavano i teosofi, era una via conoscitiva, anzi introspettiva, scusatemi siedo, una via introspettiva che partiva dalla concezione che ha del mondo, cioè dall'uso del pensiero libero dai sensi. Steiner pubblicherà una serie di puntate, e le pubblicherà sulla rivista che egli dirigeva, il Lucifer Gnosis, fino al maggio del 1908, fino all'ultimo numero, il 35°. Dopo la pubblicazione ebbe termine e il libro fu pubblicato come volume nel 1909, appunto con il titolo L'iniziazione. Che cos'è l'iniziazione? Che cosa vuol dire questa parola iniziazione? Nell'ambito antroposofico, anche nell'ambito teosofico, se ne parlava molto, però direi che l'accezione che Steiner dà a questo termine è particolare. Allora, prima di cedere la parola ai nostri relatori, vorrei fare un'introduzione al concetto di iniziazione, che è specifico nell'ottica steineriana. Quando si parla di iniziazione bisognerebbe distinguere tre momenti storici, tre fasi evolutive dell'iniziazione. La prima è quella che si pratica ancora oggi, ma si praticava moltissimo un tempo, la iniziazione o il rito di passaggio dell'adolescente per farlo accedere alla società degli adulti, alla società guerriera o alla società dei cacciatori. L'adolescente che aveva, come dire, vissuto la pubertà veniva iniziato da un sacerdote con il dono di alcuni oggetti, tra cui per esempio una cintura, come si usava nel rito zoroastriano, non riceveva delle conoscenze, riceveva soltanto l'accesso alla società degli adulti. E questa era l'iniziazione tribale. Non c'era una partecipazione conoscitiva, anche perché si trattava di un ragazzo che veniva iniziato. Gli venivano aperte le porte di questa società degli adulti. La seconda e questa prima iniziazione la si ritrova per esempio ancora oggi nel mondo cristiano sotto forma di cresima. La cresima non è altro che l'accesso alla società degli adulti, in qualche modo, di coloro che sono coscienti della fede o che comunque cominciano un cammino di consapevolezza della fede. Il secondo gradino nell'evoluzione delle civiltà ha portato ad un nuovo tipo di iniziazione, all'iniziazione misterica, cioè all'entrare in una società segreta, per lo più maschile. Questa iniziazione misterica era quella che veniva praticata, per esempio, nella tarda grecità, nel mondo ellenistico, come iniziazione ai misteri di Eleusi, ai misteri dionisiaci, ai misteri frigi, a tutti i misteri mediterranei. In questo caso c'era uno ierofante, un sacerdote, che toglieva la benda al discepolo e gli mostrava dei simboli, facendogli vivere in modo quindi simbolico la realtà che c'era al di là della soglia. Per esempio nei misteri di Eleusi l'adepto vedeva una spiga di grano, contemplava una spiga di grano come simbolo della morte e della resurrezione. Era un'iniziazione simbolica. Oggi questa iniziazione simbolica si è persa nella storia. Non esistono più organizzazioni di questo genere. La Chiesa Cattolica, che all'inizio, anzi direi proprio la comunità cristiana dei primi tempi, ancora conservava nelle liturgie antichissime questo senso del mistero, tant'è che la messa veniva divisa in due parti, piccoli misteri e grandi misteri, e chi non aveva ricevuto il simbolo della fede non poteva accedere alla contemplazione dei grandi misteri, cioè alla trasformazione delle specie, la trasformazione delle specie. Ebbene, anche la Chiesa Cattolica ha perso questo significato arcano del rito, questo significato iniziatico del rito. Oggi non c'è nessuna organizzazione che, come i misteri, possieda una trasmissione vivente di questa iniziazione rituale, di questa iniziazione simbolica. Quella di Steiner è diversa da queste due. perché prevede non l'iniziazione a una società di adulti o a una società segreta, prevede l'iniziazione, l'accesso, l'apertura della porta dei mondi spirituali. Non c'è uno ierofante, non c'è un sacerdote che svela qualcosa, che toglie la benda dai nostri occhi. Chi toglie la benda dai nostri occhi è esattamente lo spirito stesso, è il mondo spirituale attraverso i suoi emissari, di cui poi parleremo alla fine di questi interventi, si parlerà di uno importante emissario che è appunto il grande guardiano della soglia. Questa è l'iniziazione di Steiner, l'iniziazione di cui parla Steiner nel suo libro. Il maestro non ha lo stesso ruolo che aveva nei misteri antichi, tant'è che Steiner dice che il maestro è un consigliere, è un aiutante, un suggeritore, ma non ha, come dire, l'assoluta potenza, l'assoluto dominio del maestro antico, che era come in qualche modo il padrone del discepolo, come lo starez russo era il padrone assoluto del discepolo nel monastero russo. Nulla di questo nell'iniziazione rosicruciana. Il maestro è un suggeritore che non può neanche accelerare le fasi dell'evoluzione interiore del discepolo, perché deve rispettare, come dire, il patrimonio da cui parte il discepolo, il suo patrimonio spirituale. Un'altra cosa molto importante dell'iniziazione di cui descrive Steiner in questo libro, di cui parla Steiner in questo libro, è anche il fatto che ognuno di noi, nell'ottica rosicruciana, appunto questa iniziazione di cui parla Steiner è l'iniziazione rosicruciana moderna, in quest'ottica possiamo dire che ognuno di noi ha dentro di sé il potenziale iniziatico, il potenziale evolutivo, ognuno di noi possiede delle facoltà latenti, un pensiero vivente già sorto, embrionale, ed è questo che bisogna far evolvere. Quindi mentre lo ierofante antico, come dire, era lui che apriva la porta del segreto dell'anima del discepolo, era lui che gli dava la forza, noi oggi, dice Steiner, la forza, il potenziale ce l'abbiamo già, il pensiero vivente è già presente in ognuno di noi.